Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita, così com'è, di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo, dal settimo capitolo intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 9. Pugno, Ganda, Prithivyam, Cha, Pugno Ganda Privityam Cha, Pugno Ganda Prithivyam Cha,
Pugno Ganda Prithivyam Cha,
Tejas, Chasmi, Vibhavasu, Tejas Chasmi Vibhavasu, Jivanam, Sarva, Bhuteshu, Jivanam Sarva Bhuteshu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Tapas,
Tapas,
Chasmi,
Chasmi,
Tapasvishu,
Tapasvishu,
Tapas Chasmi Tapasvishu,
Tapas Chasmi Tapasvishu,
Punyo Ganda Prithivyam Cha,
Punyo Ganda Prithivyam Cha,
Tejas Chasmi Vibhavasu,
Tejas Chasmi Vibhavasu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Punya Ganda Prithivyam Cha,
Punya Ganda Prithivyam Cha,
Tejas Chasmi Vibhavasu,
Tejas Chasmi Vibhavasu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu, Punyo Ganda Prithivyam Cha, Tejas Chasmi Vibhavasu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Punyo Ganda Prithivyam Cha,
Punyo Ganda Prithivyam Cha, Tejas Chasmi Vibhavasu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Punyo Ganda Prithivyam Cha,
Punyo Ganda Prithivyam Cha,
Tejas Chasmi Vibhavasu,
Tejas Chasmi Vibhavasu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Jivanam Sarva Bhuteshu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu,
Tapas Chasmi Tapas Vishu, Punyo Ganda Prithivyam Cha, Tejas Chasmi Vibhavasu, Jivanam Sarva Bhuteshu, Tapas Chasmi Tapas Vishu. Anche più lentamente lo puoi fare, non deve essere veloce così, eh? Anche lentamente. Pugno Ganda Prithivyam Cha, Tejas Chasmi Vibhavasu, Jivanam Sarva Bhuteshu, Tapas Chasmi Tapas Vishu. Qualcun altro vuole provare? Ma non succede niente se sbagliate, eh? Potete provare lo stesso. Recitare questi mantra è di beneficio comunque, anche se poi fa un errore non fa niente, impari un po' per volta. Poi si legge, praticamente si legge come in italiano, a parte qualche la C e la C che è K, la G e la J, per il resto è uguale. Traduzione, anzi no, Pugna,
originale,
Ganda, fragranza. Prithiviam nella terra. Cha anche. Teja calore. Cha anche. Asmi io sono. Vibhavaso nel fuoco. Jivanam la vita. Sarva in tutti. Bhuteshu gli esseri viventi. Tapa austerità. Cha anche. Asmi io sono. Tapasvishu di coloro che praticano l'austerità. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco. Sono la vita di tutto ciò che vive e l'austerità dell'asceta. Ogni cosa in questo mondo, come per esempio un fiore, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria, possiede un profumo, un sapore caratteristico. Queste proprietà, che dipendono dai componenti chimici dei vari oggetti, possono essere alterate dalla combinazione dei componenti stessi. Tuttavia, c'è una fragranza, un sapore iniziale, puro e inalterato, punya, che impregna ogni parte della creazione. Questo profumo, questo sapore originario è Krishna. La parola vibhava so indica il fuoco, indispensabile alla cottura degli alimenti, alla messa in moto di numerose macchine e alla digestione. Poiché, come insegna la medicina vedica, la cattiva assimilazione degli alimenti è dovuta ad una temperatura troppo bassa all'interno dello stomaco. Nella coscienza di Krishna si realizza che gli elementi vitali, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e tutti gli altri, provengono da Krishna, che concede e controlla anche la vita stessa e la sua durata. L'uomo può quindi, per la grazia di Krishna, prolungare o accorciare la propria esistenza. La coscienza di Krishna agisce dunque a tutti i livelli. Traduzione, leggiamo insieme. Sono il profumo originale della terra e il calore del fuoco. Sono la vita di tutto ciò che vive e l'austerità dell'asceta. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Miti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvishesha Samnyavadi Pascetya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Srila Prabhupada Ki Jai. Questa Bhagavad Gita, questo capitolo intitolato La conoscenza dell'assoluto. La conoscenza dell'assoluto. Questo già il titolo ci fa capire che nel mondo materiale c'è solo ignoranza, perché la conoscenza del relativo o una relativa conoscenza di qualcosa dell'assoluto non è conoscenza, è ignoranza. Questo capitolo della Bhagavad Gita è la conoscenza dell'assoluto. L'assoluto comprende tutto. Significa che non ci sono contrapposizioni nell'assoluto, non ci sono contrasti. Non esiste quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è buono, quello che è cattivo, quello che è superiore, quello che è inferiore. È tutto incluso dentro, nell'assoluto, tutto è incluso, non c'è nulla escluso. La verità assoluta non può confrontarsi con qualunque cosa, non c'è confronto. A volte la coscienza di Krishna, o il movimento per la coscienza di Krishna, viene scambiato per un movimento religioso, un movimento una setta, un movimento culturale, un movimento basato sull'opinione di qualcuno. Ma non è così. Il movimento per la coscienza di Krishna significa distribuire la coscienza di Krishna, la conoscenza dell'assoluto in tutto il mondo, affinché tutti coloro che si trovano in questo mondo materiale ne possano venire a contatto. Questo significa. Non è soltanto una filosofia o un tipo di fede. Significa conoscere le cose così come sono. È la vera scienza. La parola scienza significa conoscere le cose così come sono. Questo è il significato della parola scienza, conoscenza, ovvero conoscere le cose così come esse sono. E lo scienziato è colui che conosce le cose così come esse sono. Quindi possiamo da qui capire che i cosiddetti scienziati di questo mondo materiale possono al massimo essere descritti come ricercatori, ma non come scienziati, perché non conoscono le cose così come sono. Conoscono qualcosa di tutto ciò che esiste e di quel qualcosa neanche tutto. Quindi non possono essere definiti veramente scienziati. L'unico scienziato, lo scienziato supremo, è Krishna, perché colui da cui tutto ciò che esiste emana è l'unico che conosce tutto ciò che da lui emana. Quindi la parola scienziato può indicare solamente Krishna, che è il supremo scienziato, o i suoi rappresentanti, i suoi puri devoti, che conoscono Krishna. Tutto il resto in effetti è ignoranza, sono diversi gradi di ignoranza. Tutto ciò che riguarda la conoscenza, tra virgolette, di questo mondo materiale, altro non è che differenti livelli di ignoranza, non differenti livelli di conoscenza. Come in una scala dove ci sono i numeri negativi, lo zero e i numeri positivi, la cosiddetta conoscenza di questo mondo materiale sono diversi livelli di numeri negativi. La conoscenza vera e propria inizia dopo lo zero, quando ci sono i numeri positivi. E alcuni filosofi, speculatori, che cercano di salire questa scala dai numeri negativi in su, raramente, molto raramente, fra milioni e milioni e milioni di coloro che tentano, forse uno arriva speculando a comprendere che i numeri negativi, vivere nella parte dei numeri negativi significa vivere nell'illusione più totale. Quindi salendo questa scala arrivano allo zero. E quindi la loro conclusione è che la realtà è zero. Se tutti i numeri negativi sono illusione, meno, 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 salendo, salendo, tutta la scala dei meno si arriva allo zero, quindi la realtà, dopo il meno che c'è? Lo zero. Loro pensano, oltre il meno c'è lo zero, oltre tutto ciò che è negativo c'è lo zero. Quindi nirvana, nirguna, nessuna qualità, nessuna attività, nessuna identità, nessuna personalità, niente. Lo zero assoluto, questi sono proprio coloro che seguono la filosofia del vuoto, i sunyavadi, sunya che significa vuoto in sanscrito, come l'originale filosofia buddista, portata dal signore Krishna nella sua manifestazione di Buddha. Il vuoto, lo zero assoluto. Tutto questo è illusione, la realtà è niente, perché è illusione, togliamo l'illusione e rimane niente. Ma essere saliti fino allo zero non significa essere entrati nella conoscenza. La conoscenza inizia subito dopo. Dopo zero c'è 1, 2, 3, 4, si può approfondire all'infinito. E questo uno è Krishna. Noi possiamo prendere un numero infinito di zeri e metterli tutti insieme. Ne possiamo sommare quanti ne vogliamo di zeri. Possiamo metterli tutti insieme, ma il risultato sarà sempre zero. Otterremo zero. Zero conoscenza, zero felicità, zero di tutto. Quindi possiamo anche metterne miliardi di zeri in fila. Possiamo mettere un numero infinito di zeri in fila, ma sarà sempre valore zero. Ma nel momento in cui mettiamo uno davanti a tutti questi zeri, allora la differenza la fa. Un euro, con uno zero diventa 10, con due zero diventa 100, con tre zeri diventa 1000, con sei diventa 1 milione, con nove diventa 1 miliardo e così via. E non è la stessa cosa. 1, 10, 100, 1000, 1 miliardi. Quindi uno, quando davanti a tutti questi, all'infinito zero, mettiamo uno, diventa l'infinito Krishna. Quella è conoscenza. Quindi il vero scienziato è Krishna, che è l'uno davanti a tutti gli zeri, e coloro che lo conoscono. Il resto sono ignoranti. Quindi noi consigliamo di non dare ascolto a coloro che non sono scienziati, ovvero di non dare ascolto a coloro che non sono Krishna o che non rappresentano Krishna. Perché dare ascolto significa associarsi, significa prendere le qualità di ciò con cui si viene a contatto. Questa è una delle caratteristiche degli esseri viventi, che prendono le qualità di ciò con cui vengono a contatto, con cui stanno a contatto. Ci sono anche dei detti popolari, chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ma questi detti popolari nascondono nel loro seme una qualche saggezza, perché noi entità viventi acquistiamo le qualità di ciò con cui veniamo a contatto. Questa l'entità vivente, che non è il corpo di materia, ma è colui che vive dentro il corpo, quando vediamo che un corpo manifesta sintomi della vita, viene definito in sanscrito con la parola, con il termine jiva. La parola jiva in effetti in sanscrito significa che dipende, che non è indipendente. La parola jiva significa che dipende, che non ha un'esistenza indipendente. E nella vasta gamma di categorie di energie che emanano da Krishna appartiene alla categoria tatashta. Questo è il termine in sanscrito. La jiva è tatasta shakti, tatasta, energia tatasta. Che significa tatasta? Tatasta significa che acquisisce le qualità di ciò con cui viene a contatto. Questo significa. Quindi quando noi, anime spirituali, jiva, veniamo a contatto con la materia, acquistiamo le qualità della materia. La materia com'è? Inerte, ignorante. La materia non possiede la coscienza. Non ci può essere conoscenza senza coscienza, senza consapevolezza, senza qualcuno che è cosciente e quindi diventa consapevole e quindi conosce. Non ci può essere. Quindi la materia non è cosciente e non possiede conoscenza, è ignorante, è una manifestazione concentrata di ignoranza, la materia, è l'ignoranza concentrata. Noi, esseri viventi, jiva, tatasta shakti, quando entriamo a contatto, veniamo a contatto con l'ignoranza concentrata che è la materia, diventiamo ignoranti. Quindi diventiamo ignoranti, tutti i numeri meno al massimo lo zero. Scendiamo nella parte negativa della scala. Quindi tutte le chiacchiere, tutte le discussioni, tutti i dibattiti, tutti i libri scritti, tutti questi filosofi, pensatori, cosiddetti scienziati e così via, tutto quello che dicono equivale, come è descritto nelle scritture vediche, equivale al Che fa una rana? Gracida? Al graci Dio? Gracidare? Graci Dio? Delle rane. La sera d'estate, in campagna, quando comincia a scendere il sole, si cominciano a sentire prima una, poi due, poi tre, e poi dieci, poi cento, e a un certo punto si riempie di questo graci Dio, una specie di sottofondo cacofonico, una cacofonia, un rumore di fondo, dove ogni rana pensa che sta dicendo qualcosa, sta dando la sua opinione, pensa che sta dicendo qualcosa di importante, di interessante, e tutte clac 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 clac. Qual è il risultato che ottengono? Conoscenza? No. Il risultato è che facendo questo rumore non fanno altro che attrarre la biscia, il nero serpente che arriva e se le mangia, è il nero serpente della morte, che arriva e se le mangia. E così chi non ascolta la conoscenza dell'assoluto della Bhagavad Gita da Krishna o dai suoi rappresentanti puri significa coloro che non aggiungono, tolgono, modificano, distorcono in nessun modo le informazioni e gli insegnamenti di Krishna, fa parte del mondo delle rane e continuando a vociferare opinioni per tutta la vita o ascoltare opinioni per tutta la vita, altro non fa che attrarre il demone, anzi il serpente, il demone dell'ignoranza, il serpente della morte che arriva e se li mangia. Questo fa. In altre parole, chi passa la propria vita senza ascoltare il nome di Krishna, i divertimenti di Krishna, gli insegnamenti di Krishna, i devoti di Krishna, passa una vita solo in attesa della morte che arriva e lo divora. Questo è il mondo materiale, dove regna sovrana la morte. Allora è mandatorio, è fondamentale, è una condizione assolutamente necessaria se vogliamo uscire da questa condizione di incubo del mondo materiale, ascoltare la Bhagavad Gita, ascoltare gli insegnamenti di Krishna e ascoltare i devoti di Krishna, perché questa associazione, questo suono ci trasporta fuori da questo oceano dell'esistenza del mondo materiale. I suoni sono, il suono è la base di un'intera manifestazione cosmica. Tutta l'intera manifestazione cosmica si manifesta dal suono. Infatti coloro, i cosiddetti ricercatori che cercano di approfondire la conoscenza della materia sempre più, sempre più, sempre più, sempre più, alla fine arrivano a questo dilemma. Ma cos'è questa materia? Una vibrazione? Una particella? Tutta questa materia non è altro che suono. Loro definiscono la parola suono che è un'incognita per loro. In effetti in nessun libro cosiddetto scientifico di questo mondo materiale troverete la spiegazione di cosa sia il suono. Non lo troverete mai. Perché Krishna lo dice, sono io, qui, io sono il suono nell'etere. La capacità che l'etere ha di trasmettere il suono sono io. Quindi cercare di studiare il suono senza prendere in considerazione Krishna non porta a nessuna conclusione. È come se qualcuno dietro quel muro sentisse le parole che stiamo dicendo, i suoni che stiamo emettendo, e cercasse di studiare, di capire cos'è questo suono senza prendere in considerazione la sorgente, la fonte. Cosa può capire? Cosa mai sarà questo suono se cerca di studiarlo separato dalla fonte che lo emana? Come se uno cercasse di studiare la luce separata dalla fonte che lo emana. Che cos'è questa luce? Come può capire? Come può capire l'energia se non la studia contemporaneamente insieme alla fonte dell'energia? Come può? Quindi in tutti questi libri cosiddetti scientifici non troverete mai una definizione, una spiegazione reale, mai. Fate la prova, andate a guardare, leggetelo con attenzione e vedrete che al termine che indica una primitiva, cioè qualcosa di non riducibile, nel cercare di dare una spiegazione aggiungono incognite, lo chiamano, aggiungono altre incognite, altre parole che sono comunque delle incognite. Suono cos'è? Una vibrazione di che? Chi è che lo percepisce? Cos'è la percezione del suono? In realtà chi percepisce questo suono? Cos'è il suono? E allora vengono fuori le filosofie più strane, ma il suono esiste, ma se non c'è nessuno a sentire, poi il suono esiste veramente? Le filosofie più strane, no? Se c'è un albero che cade nella foresta, nessuno lo sente, ma veramente fa rumore? Sì, se ti cade in testa è ancora più... Come se noi fossimo il punto di riferimento dell'intera esistenza. Se non ci sono io, a che serve l'esistenza? È giusto. In effetti, se non ci fosse nessuno di noi qua, non servirebbe questa energia materiale. Krishna la potrebbe riassorbire completamente senza bisogno di manifestarla. In effetti è così. Se non ci fossimo noi, il mondo materiale, noi anime condizionate in questo mondo materiale, non ci sarebbe bisogno del mondo materiale. In effetti a che serve un cinema se nessuno va dentro a vederlo? Insomma, no? Ma c'è sempre qualcuno. C'è sempre qualcuno che va a vedere, rivedere, rivedere lo stesso film all'infinito. Comunque, questo è il punto, che non, tutto ciò che è irriducibile è Krishna. E Krishna qui continua da quello che ha detto nei versi precedenti, continua a dire io sono, e qui dice sono il sopra dell'acqua. Nel verso precedente sono la luce del sole e della luna, qui dice sono il profumo originale della terra, il calore del fuoco, la terra, se non ci sono le sostanze chimiche che emanano il profumo, non si sente, come se non ci fosse la liquidità non si possono sentire i sapori, senza l'acqua non ci sono i sapori, se uno ha la bocca asciutta, se ci fate caso, quando manca la saliva e tutta la bocca asciutta è secca, non si sentono neanche i sapori. Il rasa, il gusto, il rasa. È nell'acqua. E chi è? Qual è questo sapore originale? È Krishna. Quindi cos'è il sapore? Nessuno cosiddetto scienziato di questo mondo materiale vi potrà mai dire cos'è il sapore. Molte volte le persone danno per scontato che tutte queste cose sono state spiegate dai cosiddetti scienziati, che è scritto nei libri, no? Lo danno per scontato, ma non è così, andate a leggere, non ci sarà mai, non troverete mai veramente, è una semplice, quello che c'è scritto sono semplici registrazioni dell'osservazione, annotano quello che viene osservato, tutto qui, ma no, non è una spiegazione, non è neanche una vera e propria definizione. Eppure la maggior parte delle persone ignorantemente pensa, beh, loro lo sanno, lo dicono, lo studiano a scuola, lo studiano nelle università. No, non è vero, non hanno, praticamente non hanno mai detto o definito nulla. Nulla, non esiste una cosa che è stata veramente spiegata, no, dai cosiddetti scienziati. Non ce n'è neanche una, è incredibile, ma neanche una. Se voi fate se voi osservate con un atteggiamento critico e cercate di capire quello che c'è scritto in quello che loro dicono, troverete che non hanno mai definito nulla. Perché? Perché se non accettano l'esistenza di Krishna, che sta dietro a tutto ciò che è la base, quelle che loro chiamano le primitive, di tutto ciò che esiste, non capiranno mai niente di cos'è ciò che esiste, perché tutto ciò che esiste altro non è che emanazione, energia che emana da Krishna. Ora, non che Krishna, anche se esistesse Dio, questo ipotetico Dio, anche se esistesse, e ha creato, però adesso tutto esiste per conto proprio e non c'è più bisogno di lui. No, è come dire che noi possiamo accendere la lampadina e poi possiamo togliere il generatore dalla centrale e rimane accesa lo stesso la lampadina. Come fa? Come fa? La lampadina si accende perché l'energia elettrica che passa attraverso questi fili, i fili arrivano fino alla centrale, c'è il generatore genera continuamente energia elettrica. Quando si ferma si spegne tutto, allora tutti chiamano la centrale, che è successo? Loro se ne accorgono, allora soltanto se ne accorgono. E così, la persona che ha un minimo di buonsenso, quando vede una lampada accesa, subito la sua mente corre attraverso il filo a cui è attaccata la lampadina, la lampada, la sua mente corre dentro quel filo, corre, corre, entra nella presa della corrente, corre, corre fuori lungo i pali, i fili che corrono sopra i pali, corre la mente, corre, arriva fino dentro la centrale e lì trova il generatore, la turbina o qualunque altro tipo di generatore. E sa che quell'elettricità che accende la lampada viene da lì. Se si spegne, se quello si stacca, la lampada si spegne. Tutto ciò che esiste, tutto quello che vediamo, tutte le categorie di energie che esistono, sia quella materiale, sia quelle materiali e quelle spirituali, tutte sono energie che stanno emanando ora da Krishna, ora, eternamente, nell'eterno presente. Non è un processo di creazione, no, è un processo di emanazione, è diverso. Eternamente tutto ciò che esiste sta emanando da Krishna, incluso noi. A volte ci fanno questa domanda, ma dimostrami che Krishna esiste. È come se mi dicessi, dimostrami che esiste un generatore alla centrale. Chiaro, se, lo vedi. Se stacchi il collegamento si spegne la lampada. È semplice. Se vedo la lampada accesa c'è il generatore alla centrale. È semplice. È elementare. Anche un bambino lo può capire, non c'è bisogno, un bambino lo può capire, questi cosiddetti grandi scienziati, pensatori, studiosi non lo capiscono. Perché? Maya paritya jnana. Perché Maya gli ha portato via l'intelligenza. E perché alcuni sono anche veramente asura, asura mbavam, asura significa, sono persone demoniache, che sono decisamente contro il fatto che esista questo generatore supremo, il generatore supremo. Duskritina, namam duskritino, duskritina, che sembra quasi italiano, duskritina. Cretini due volte. Duskritina, sembra quasi italiano. Namam duskritino, muda significa asino. Di solito gli asini non vengono portati come il massimo della comprensione, della capacità di comprendere. Sei un asino, non capisci, sei un asino. E questo povero animale viene normalmente, è l'icona dell'ignoranza, di coloro che fanno fatica a capire. Queste sono le categorie. Duskritino, muda, Naradama, i più caduti dell'umanità. Naradama, proprio quelli che non gli importa niente di niente. Che mi importa a me? Che mi importa? Quando ho mangiato io, non ho mangiato tutti. Quando ho fatto io, lo devo fare, per me è sufficiente, che mi importa? Naradama. Ecco. La prova è, se non capiamo, perché appartiamo a queste categorie. Dobbiamo uscire da queste categorie, entrare invece nella categoria di chi si associa con Krishna, e non c'è differenza, Krishna, i devoti di Krishna, non c'è differenza, le informazioni, che il suono che emanano è lo stesso, e a contatto con questo suono che converge informazioni che vengono direttamente dal mondo spirituale e attraversano le coperture dell'ignoranza di questi universi materiali, le attraversano. Questi suoni, il nome di Krishna, l'attività di Harinam, il nome di Krishna e tutto ciò che a lui è legato, viene direttamente dal mondo spirituale, dalla piattaforma spirituale, da quella piattaforma penetra attraverso tutte le coltri, i veli di ignoranza, le cortecce di ignoranza del mondo materiale, entra fino dentro qua. Quindi associandoci con questo suono, perché il suono è importante, i suoni materiali, quando li ascoltiamo ci attraggono, il suono attrae, quando sentiamo rumore subito, che è successo? Quando sentiamo un suono piacevole, da dove viene? Quando sentiamo un suono tumultuoso, spaventiamo, che è successo? Che sta succedendo? Il terremoto, poco fa c'è stato il terremoto, sembrava un gigante che stava battendo i denti, tremava tutto, il rumore ha svegliato le persone. Incute timore. Quindi il suono ci influenza in maniera fortissima, forte. Allora, se ascoltiamo i suoni materiali, questi suoni materiali ci attraggono dentro, giù nell'ignoranza del mondo materiale, dalla parte della negativa della scala. Se ascoltiamo i suoni spirituali, questi suoni invece ci trasportano sempre più fuori, su, fuori, fino fuori dal mondo materiale, dalla copertura dell'ignoranza del mondo materiale. E tutto si compie semplicemente quando noi costantemente ricordiamo Krishna. Questo mondo materiale significa dimenticare Krishna. Dimenticare Krishna significa dimenticare anche noi. Infatti nessuno di noi sa chi è. Le famose domande esistenziali, chi sono, da dove vengo, dove vado. Perché non lo sappiamo? Perché non conosciamo Krishna. Se noi conoscessimo Krishna, conosceremmo anche noi. È come se ci trovassimo in una notte buia, senza luna, senza stelle, buia. Un buio pecioso, come l'inchiostro, e noi siamo in questo buio e non vediamo niente, non vediamo neanche noi stessi. Brancoliamo nel buio, non vediamo nulla, non vediamo neanche noi stessi. Possiamo cercare di guardarci quanto vogliamo, ma non possiamo mai riuscire a vederci, non ci vedremo mai nel buio. Ma appena arriva l'alba e comincia a sorgere il sole, appena sorge il sole, vediamo il sole e vediamo noi e tutto il resto. Senza sole non vediamo niente, senza la luce del sole non vediamo niente. Quando vediamo il sole vediamo tutto il resto anche noi. Così se non vediamo Krishna, se non conosciamo Krishna non possiamo conoscere niente, né noi stessi né tutto ciò che ci circonda. Conoscendo Krishna possiamo conoscere tutto. Ecco perché questo capitolo è così importante, la conoscenza dell'assoluto si chiama. Quindi senza conoscere l'assoluto non si conosce niente. Anzi, si conosce niente. Visto che due negazioni affermano, si conosce niente. Hare Krishna. Senza conoscere Krishna siamo ignoranti. Possiamo aver studiato, aver preso tutte le lauree di tutte le università del mondo, siamo sempre ignoranti. Abbiamo soltanto aumentato il concentrato di ignoranza che ci copre. Come Srila Prabhupada definiva questi luoghi, templi dell'ignoranza, dove si insegna l'ignoranza. Anche un bambino, se conosce Krishna, conosce più di tutti i laureati del mondo, che conosce l'assoluto. È tutto incluso nell'assoluto, tutto, nulla manca. Perciò consigliamo a tutti di prendere la Bhagavad Gita dai devoti che adesso stanno girando per tutte le case, questi libri, la Bhagavad Gita così com'è, ci deve essere scritto così com'è. È importante che sia la Bhagavad Gita così com'è, e non la Bhagavad Gita secondo come la penso io, come la pensa qualcun altro, secondo me. La Bhagavad Gita è così com'è. E potete anche saltare direttamente al capitolo numero 7, poi tornate indietro dopo. Potete iniziare a leggere subito, dove è buona dappertutto, dovunque la prendete è buona. Quindi se volete andare direttamente alla conoscenza dell'assoluto potete andarci, e così in pochissimo tempo potrete acquisire tutta quella conoscenza che nei secoli dei secoli i più grandi pensatori, studiosi e ricercatori del mondo non sono riusciti a trovare. In un pochissimo tempo, in un attimo di associazione con Krishna, con il suo puro devoto, in un attimo tutto è rivelato, tutto è compiuto. Ascoltare le informazioni da una fonte autentica, come Krishna il suo rappresentante, risveglia la conoscenza originale che è già presente nel cuore di ognuno di noi. Noi siamo tutti originariamente anime spirituali, parti integranti di Krishna, quindi la conoscenza e non l'ignoranza è già un aspetto integrante della nostra natura. Sat Chit Ananda Vigraha, Chit, conoscenza già una parte integrante. Non dobbiamo acquisire conoscenza dall'esterno, non abbiamo bisogno di acquisire conoscenza dall'esterno, dobbiamo semplicemente risvegliare la conoscenza che è presente in ognuno di noi, e questa conoscenza si risveglia a contatto con la conoscenza suprema, il supremo conoscente, cosciente, come spiegato nel primo verso della Srimad Bhagavatam, Hai recitato la memoria? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasya yato anvayad itaratas chartesu abhigyasbarat. Krishna abhigyasbarat. Tenebra maridaya di kavaye moyanti yasurayo. Tejo vari midam yata vinimayo yatra tri sarvamisha. Anche tutti i grandi saggi hanno difficoltà a comprenderlo. Damna svena sadani rasta kuakam satyam. Di nuovo, Satyam Param di Mahi. Fammi meditare su di lui. Satyam, il supremo, la coscienza suprema. A contatto solo per pochi minuti con la Krishna, che è colui che conosce in maniera suprema, la conoscenza che è presente nel cuore di ognuno di noi si risveglia. Bisogna entrare a contatto. E qual è questo contatto? L'ascolto. Un ascolto attento. Perché se l'ascolto non è attento, il contatto è lasco. È un contatto lasco, gli elettricisti sanno bene cosa significa. E anche coloro che si occupano di computer sanno bene che significa. Che un contatto lasco fa tanti danni. Fa più danni che un non contatto. È peggio un contatto lasco che un non contatto. Cioè un non contatto non funziona e quindi uno va a vedere qual è il problema. Cioè un contatto lasco, un momento funziona, un momento no, e poi genera delle spurie che confondono tutto, uno diventa ancora più confuso. Quindi un contatto significa un ascolto attento. E quindi che succede? Come se noi prendiamo un pezzo di ferro, lo mettiamo nel fuoco, dentro il fuoco, non dentro e fuori, dentro il fuoco, lo teniamo nel fuoco un tempo sufficiente, quel pezzo di ferro acquista le qualità del fuoco, diventa fuoco, si manifesta il fuoco che è presente in esso, le qualità del fuoco diventa luminoso, diventa caldo, diventa morbido, è così, le anime spirituali che a contatto con il congelamento dell'ignoranza, della materia, sono rimaste congelate, mummificate, fossilizzate nell'ignoranza, a contatto con la coscienza di Krishna risvegliano la loro coscienza originale. Quindi la conoscenza va risvegliata, non è una questione di acquisire. Il maestro spirituale, il pure devoto di Krishna, non viene per darci qualcosa di nuovo, non viene per insegnarci qualcosa di nuovo che non conosciamo, viene semplicemente per aiutarci a risvegliare la nostra coscienza e anche quindi conoscenza originale. Quindi questo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, della Bhagavad Gita, non c'è come un'opzione in più, è una parte essenziale della Bhagavad Gita e consigliamo tutti di leggerlo con attenzione, specialmente i commenti del puro devoto e venire a trovare i devoti al Tempio, se vogliono fare domande possono fare domande, c'è anche la chat qui, ci sono tanti templi, io dove sono i devoti possono andare a fare domande per chiarire ogni dubbio, perché la conoscenza dell'assoluto chiarisce ogni dubbio. È il primo sintomo per capire se stiamo ascoltando da una fonte autorevole oppure no, è quello che ci accorgiamo che la prima cosa che se ne va è la confusione, quindi insieme alla confusione se ne va l'ansietà. L'ansietà che è causata dall'ignoranza scompare. Questo è il primo sintomo, non l'ultimo sintomo, non quello che ottengono coloro che praticano austerità, yogi, tapasvi, controllando i sensi, e alla fine ottengono l'assenza di ansietà, la cosiddetta pace, come obiettivo finale. No, questo è il primo sintomo immediato di chi ascolta da una fonte autorevole, di conoscenza autorevole. La conoscenza dell'assoluto, questo è il primo sintomo, se ne va la confusione, sì, forse, ma, beh, però, potrebbe essere, ma secondo me, ma non potrebbe essere, tutte, come una volta un fruttivendolo che veniva al Tempio, durante una lezione, alla fine ha detto, ah, adesso ho capito che significa la realizzazione del sé. Significa che uno smette di dire, se questo, e se quello, e se forse, e se... In un certo senso è vero, in un certo senso è vero anche questo, che realizza il sé, chi è veramente, non è più confuso, e non ha più questo tipo di problemi. E se fosse vero, se non fosse vero, e se invece fosse, se fosse così invece di cos'ha? No. Tutto questo forse, ma perché come leggiamo nei cosiddetti rapporti dei cosiddetti scienziati di questo mondo materiale, probabilmente, forse, in futuro, sto preparando il... ci arrivano per le domande. E questo è il primo sintomo, se ne va, scompare l'ansietà. Quindi, al contatto con Krishna più intimo è quello di ascoltare e cantare il suo nome. Voi sentite sempre i devoti che cantano Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, recitano Hare Krishna, Hare Krishna. Può sembrare strano, ma deve sembrare strano, perché coloro che sono immersi nella vita dell'attività materiale debbono vedere le attività spirituali come una cosa strana e differente. È normale che sia così. Ma questa attività del canto del nome di Krishna, che dovrebbe essere praticata 24 ore su 24, è la maniera per essere a contatto con il Supremo Onnisciente costantemente. E questo contatto risveglia la conoscenza, la coscienza di Krishna, la conoscenza originale che è presente in ognuno di noi. E la conoscenza cosa fa? Ci permette di scegliere. La cosiddetta liberazione si ottiene immediatamente con la conoscenza, quella che tutti dicono, ti prego, liberami, liberami, liberami. Con la conoscenza si ottiene immediatamente, perché? Perché con la conoscenza uno può scegliere, sa cosa scegliere. Poi se è proprio un mascalzone, mascalzone nel più profondo del suo cuore, il che è veramente raro e difficile, sceglie di tuffarsi nell'oceano dell'ignoranza, altrimenti sceglie di seguire la strada luminosa che porta a casa, back home, back to God, come dice Srila Prabhupada, a casa da Cristo nel mondo spirituale. Come che è così importante leggere questi libri e contemporaneamente cantare Hare Krishna e entrare a contatto il più possibile con i devoti. Quindi chiunque all'ascolto è pregato di prendere vantaggio da questi suggerimenti. C'è qualche domanda? Sì, non so, guarda se c'è qualcosa, non c'è. Ma Hare Krishna. Scusami? F5. Prima devi cliccare dentro. E non vedo niente. Ok. Prendi il microfono, altrimenti non si sa. Se devi parlare, se devi dire qualcosa, prendi il microfono. Intanto vogliamo ringraziare Vaibhava Prabhu, il nostro carissimo confratello, che oggi è qui e pazientemente ci sta ascoltando. È qui presente con noi e ci fa tanto piacere. Non so, io da qui non vedo.
Walter.
Hare Krishna, Walter.
Caro Prabhu, è così bello ascoltarti parlare di Krishna e avrei tante domande da fare, ma sei così bravo che riesci a rispondere come se mi leggessi le domande nel pensiero. Perché, Prabhu, non fai lezione tutti i giorni?
Se tu che sei bravo, sei ad ascoltare Krishna nel cuore che ti parla. Lezioni tutti i giorni.
Ti ringrazio tanto, Hare Krishna. Non ho domande perché hai già risposto.
Ah, va bene, grazie. Grazie, Walter. Grazie tanto.
Poi c'è Giovanni.
Grazie per il tuo interesse. Mm-hmm. Che è difficile trovare oggi chi è interessato.
Poi c'è Giovanni da Salerno.
Giovanni, Hare Krishna, Giovanni.
Salve, una curiosità. È vero che Krishna ha avuto una vita materiale, perché poi ne fa un'altra, questa è quella vecchia, però ne fa subito dopo un'altra. Ha avuto Krishna una vita materiale simile a Gesù, cioè nato da una vergine ed è morto in croce? La ringrazio. Poi, no. Oggi...
devo rispondere?
Tanto è un rigo e mezzo, perché quella di oggi, sì. Quella era già vecchia, non in archivio, poi c'è quella di oggi. Mi scuso, sono ancora io. È possibile avere una risposta attraverso la chat? Ringrazio anticipatamente.
Ah. E attraverso la chat, se Gokula Tula si vuole rispondere, attraverso la chat può rispondere. Normalmente questa è una chat tipica, cioè è per fare le domande durante la lezione e poi non la guardiamo più. Però se c'è Gokula Tulasi che vuole rispondere attraverso la chat la può anche fare, altrimenti poi... Però se sei all'ascolto adesso la risposta è no. Non è stato crocifisso, non so dove l'hai sentita questa cosa. Nato da una vergine. Allora, Krishna si manifesta come, dove e quando vuole, senza nessuna necessità di un supporto, un mezzo materiale, senza necessità di utilizzare funzioni di questo mondo materiale. Se leggi nel libro di Krishna, che è un assunto del decimo canto del Bhagavatam, l'avvento di Krishna è descritto. Se Krishna si è manifestato tramite una sua pura devota, Vasudeva Devaki, ma è apparso direttamente, si è manifestato dal ventre di Devaki direttamente fuori, senza tutta la procedura classica che noi conosciamo per la nascita in questo mondo materiale. La nascita nel mondo materiale è una delle maggiori sofferenze. La nascita, malattia, vecchiaia e morte in questo mondo materiale sono problemi che tutti stanno cercando di risolvere, ma che sono irrisolvibili, perché il mondo materiale è così, funziona così. Possiamo risolverli uscendo da questo condizionamento, da questa schiavitù nell'essere sopraffatti continuamente dalle leggi della natura. Ma non è possibile vincere le leggi della natura. Ma Krishna non è sotto le leggi della natura, quindi lui per nascere non ha bisogno di seguire la procedura standard che coloro che sono invece condizionati nel mondo materiale debbono seguire. Krishna è il controllore dell'energia materiale, il proprietario è il controllore, lui la controlla, non è controllato. Quindi non è sotto le leggi della natura. Quindi è apparso già nel suo totale splendore e non in un mucchio di sporcizie, escrementi, liquidi, semisolidi, sangue, no. È apparso in tutto il suo splendore di fronte a Devaki e Vasudeva. E la sua scomparsa, anche in questo divertimento della scomparsa, lui si è comportato in un modo tale che ha soddisfatto tutti, sia i demoni che lo volevano morto, sia i devoti che invece gioiscono dei suoi divertimenti e passatempi. Krishna, il puro devoto addirittura, anche i puri devoti come Krishna, non possono essere uccisi, neanche nella loro forma che a noi sembra materiale, perché la loro forma non è materiale. La natura materiale non può prendere il sopravvento su di loro. Poi se qualcuno insiste, vorrei tanto che tu morissi, va bene, sono morto. Ecco. Anche hai nominato Gesù Cristo, anche riguardo Gesù Cristo ci sono perplessità riguardo della sua scomparsa. Non tutti sono d'accordo che sia veramente deceduto sulla croce. Ha detto, va bene, volete che io muoia? Va bene, sono morto, ecco. Che nessuno può uccidere il puro devoto, nessuno può uccidere Krishna o le sue espansioni. Perché? Perché Krishna è il controllore supremo. È Krishna che nella forma del tempo è la morte che tutto distrugge. Krishna. E coloro che sono veramente, ci sono, e ci sono stati, ci saranno sempre, coloro che sono veramente di mentalità demoniaca al punto tale da voler combattere Krishna, che loro mai faranno gli omaggi a Krishna, mai metterò la mia testa a terra di fronte a Krishna, mai. Chi è Krishna? Sono io il Supremo, sono io. E anche loro al momento della morte li troveremo tutti stessi che fanno gli omaggi a Krishna, nella forma della morte. Quindi Krishna è sempre di beneficio, nel senso che chiunque venga a contatto con Krishna ne trae sempre un beneficio, anche la morte in questo mondo materiale non si ricordia, perché se uno dovesse vivere eternamente in questo, in un corpo che a un certo punto diventa inabitabile, sarebbe una tortura, e quindi una misericordia anche quella. E Krishna è tutto buono, da qualunque parte lo prendi, è sempre, il risultato è sempre buono. No. Però è meglio essere devoti di Krishna in maniera favorevole più che, invece che sfavorevole. Invece che diventare nemici, è meglio ritornare in una condizione originale, naturale, che è quella di essere veramente puri devoti. E il puro devoto non può essere ucciso. Figuriamoci se può essere ucciso Krishna. Però chi capisce, come spiega bene la Bhagavad Gita, Krishna nella Bhagavad Gita lo dice, chi comprende veramente il significato, chi comprende veramente come funziona il mio avvento, la mia scomparsa, non è più costretto a prendere nascita nel mondo materiale. Quando Krishna appare e scompare, non è che nasce e muore, è come se uno si mettesse di fronte a una finestra e di fuori di questa finestra c'è un prato verde, una prateria, e c'è un cavallo da una parte, da un lato della nostra visione della prateria che è chiusa dentro la finestra. C'è un cavallo che corre in questa direzione, verso la finestra, corre, corre, corre. A un certo punto vediamo che appare nella finestra, poi corre e poi vediamo che scompare nella finestra. Quindi l'avvento di Krishna, la nascita e la scomparsa di Krishna sono così, come questo cavallo che corre, che appare per un attimo e poi scompare. Ma non è che prima di apparire che non c'era, oppure dopo la scomparsa non esiste più. Siamo noi, è la nostra finestra di tempo. La nostra finestra spazio-temporale attraverso la quale noi vediamo, che ci dà questo senso, questo illusorio senso di apparizione e scomparsa, di nascita e morte, ma non è così. Tutti i divertimenti di Krishna, Krishna quando appare e scompare, è così. È la nostra visione limitata nella finestra spazio-temporale che ci fa pensare che lui nasca e muoia. Ma chi capisce, chi comprende invece che la natura trascendentale di questo avvento, di questa nascita e questa scomparsa di Krishna, chi la comprende, Krishna nella Bhagavad Gita dice non è più costretto a rinascere nel mondo materiale. Perché? Perché ha capito. Quindi non è più costretto. Mentre invece chi non capisce è costretto a nascere e a rinascere e morire, a nascere di nuovo eternamente in questo mondo materiale fino a che non si lascia prendere, non accetta di essere portato fuori da chi è libero, perché non ci si può liberare da soli, non si può uscire da questo condizionamento da soli, come non si può uscire da una prigione buia e profonda dove siamo legati mani e piedi con delle catene enormi al muro. Noi possiamo urlare, strillare, dibatterci quanto vogliamo, non usciremo mai fino a che qualcuno libero non viene, non ci scioglie, apre e ci porta fuori. Questo è l'unico modo. Quindi questa spasmodica ricerca della conoscenza per controllare la natura materiale, arrampicandosi su questo pareti viscide di questo posto oscuro dell'ignoranza, non porterà mai a nulla, lo vediamo. Noi abbiamo questi filosofi che continuano a speculare, ognuno dice una filosofia sua, mai verificabile, quando arriva un altro che dice una filosofia diversa da quella di prima, altrimenti non è un filosofo, è uno che ripete quello. Per essere filosofo deve sconfiggere quello che ha detto quello prima, ma senza mai un metodo di verifica, quindi rimane sempre speculazione, opinioni, tutte opinioni opinionabili. Oppure questi cosiddetti scienziati che cercano di trovare la soluzione ai problemi della malattia, della vecchiaia, della morte, il risultato che è che nel cercare di fare questo ne producono sempre di più, producono sempre effetti collaterali deleteri, micidiali. Quindi non è questo il metodo, la conoscenza non si ottiene arrampicandosi, si ottiene ascoltando quando discende dall'alto, la conoscenza viene dalla misericordia, dobbiamo accettare il fatto che senza misericordia noi non otteniamo niente. E nella Bhagavad Gita Krishna lo dice come devi fare, tu dice smetti di continuamente sforzarti di fare chissà che cosa per vincere la natura materiale. Smetti, perché tanto non lo potrai mai vincere. C'è solo un modo. E sarva dharman parityaja, mamme kam saranam praja. Lascia perdere tutto, tutto. E semplicemente arrenditi a me. Che significa arrendersi a Krishna? Significa smettere di voler essere indipendenti e accettare di essere dipendenti da Krishna. Accettare questo. Accettare di dipendere da Krishna e accettare di seguire Krishna e le sue istruzioni. Questo significa sarva dharma parityaja, mam ekam saranam praja. Abbandonati a me significa smetti di voler essere indipendente, smetti di lottare in maniera indipendente, perché così non ottieni niente. Lascia che io ti porti fuori da lì. Arrenditi, arrenditi. Aham tvam sarva papavyo. Non ti preoccupare, tu pensi, ma se io mi arrendo e lascio tutto, poi mi cade addosso tutto. No, non ti cade addosso niente, dice Krishna, ci penso io. Aham tvam sarva papavyo. Sarva, papavyo. Sarva significa tutto, tutto. Papavyo significa la reazione di tutti i tuoi errori. Aham tvam sarva papavyo. Io ti proteggo da tutto questo, non ti preoccupare. Io ti proteggo. Moksha, ti do io ti libero da tutto questo. Moksha, te lo do io, ti proteggo io. E se tu non ci credi, perché continui ancora a essere titubante, Krishna insiste. Nasuchaha, non aver paura, non temere. Te lo dico io, fidati di me. Se non ti fidi di Krishna, che è l'essere supremo, tutto emana da lui, controlla tutto. Non si muove foglia che Dio non voglia. E fidati, no? Questo, signore, questo è quello che Krishna chiede. Fidati. Sarva dharma parityaja. E noi continuiamo a non fidarci. E lui viene lo stesso e ci porta misericordia senza anche senza meriti. Noi non meritiamo, otteniamo lo stesso la misericordia. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ecco. E Krishna è la forma in persona della misericordia senza causa di Krishna. Chaitanya Mahaprabhu che viene e dice va bene, allora, come i bambini piccoli, che metto la medicina sopra lo zucchero, così la prendi lo stesso. Questa medicina in effetti è già dolce, è talmente dolce che è quasi impossibile resistere. Se voi avete mai mangiato un gulab jamun, se voi sapete cos'è un gulab jamun, gulab jamun. Rose, gulab jamun, sciroppo di rose, un dolce fatto con latte in polvere, che viene impastato con il burro, poi al centro si apre, al centro ci si infila una goccia di miele con un seme di cardamomo, poi viene fatto friggere nel ghee, che è burro chiarificato, il burro che viene messo a bollire piano piano fino a che non vengono fuori tutte le parti solide e rimane soltanto la parte liquida, come olio. Burro chiarificato, diventa color oro e si vede il fondo della pentola, trasparente. Questa pallina, gulab jamun, viene messa dentro il ghee caldo e frigge, la parte sotto si cuoce e quando la parte sotto si cuoce, siccome diventa più leggera perché tutta la parte liquida se ne va, diventa più leggera, la parte sopra diventa più pesante, plop! Si gira da solo, vedi come fa così, plop, si gira, e sopra è marrone, è già cotto, è sotto, e poi quando è pronto si tira fuori, si mette a bagno dentro uno sciroppo di acqua di rose, e si lascia, se c'è la luna piena, si lascia anche la luna, perché la luna piena raffresca, è rinfrescante, si lascia tutta la notte, si lascia assorbire, e quello cresce, diventa come un babà. Io qualche volta ho fatto una piccola sfida, ho detto vediamo se tu riesci, perché si rispetta, nel mangiare diciamo rispettare, perché prima si offre a Krishna e quindi diventa non differente da Krishna, diventa spiritualizzato non differente da Krishna, quindi non si mangia, ma si rispetta gustandolo. Allora, ho fatto qualche volta una piccola sfida, vediamo se tu riesci, si prende tutti insieme, non si prende a molti, si mette tutti insieme nella bocca, poi con la lingua si schiaccia contro il palato, e quando si schiaccia contro il palato tutto il succo che c'è scende, viene di qua e di là della lingua, nelle papille gustative. Io ho detto vediamo se riesci a farlo senza fare non c'è mai riuscito nessuno, anche se erano pronti, preparati, Non lo faccio, non lo faccio. Ecco, questa è la misericordia di Krishna, così è, cioè, questo è l'effetto. Quindi Krishna viene, anche se noi non lo vogliamo, ci dà la sua misericordia. Prendiamola, non rifiutiamola, non diventiamo sfortunati. Questa è la più grande fortuna, non diventiamo sfortunati, prendiamola. Quindi prendete la Bhagavad Gita, leggetela, associatevi con i devoti, cantate di Krishna, brinda a prendere il Gulab Jamun al tempio. E c'è qualche devoto poi che si è specializzato nel farlo in maniera perfetta. Ce n'abbiamo qualcuno anche qua, quindi. Capito? Quindi Krishna appare e scompare, non nasce e muore. Non so se è stato chiaro, comunque spero di aver chiarito. Hare Krishna, arrivo. Hare Krishna. Krishna Rama.
Krishna Rama.
Dal caldo sud dell'Italia.
Umili omaggi.
I miei umili omaggi. A
tutte
te.
Le glorie a Srila Prabhupada.
Tutte le glorie a Srila Prabhupada.
Omaggi anche a Vaibhava Prabhu.
Jai.
Grazie per la bellissima lezione.
Prego, prego. Grazie, grazie per essere paziente e ascoltare.
Okay. Omaggi da Krishna Lila.
Jai, arrivo a Krishna Lila. Ce l'abbiamo un rascal qui dentro qualcuno?
Infatti vi volevo chiedere una cosa.
Ecco.
Buonasera.
Puoi fare per favore il rascal una volta tanto?
Sì, no, così volevo...
Parla forte perché io non
vicino,
sento.
Vicino al microfono, così sentono tutti. A proposito dell'abbandono, no? Ecco. Questo di cui stava parlando poco fa.
Sì. Adesso dammi del lei. fatti vedere, altrimenti dicono che sono, come ho detto l'altra volta, prepotente, che dopo se pensano che ti tratto male, fatti vedere.
Così se mi vedono cambio idea. No, volevo dirle, farle notare, ma non le sembra un atteggiamento da schiavi, veramente un mero atteggiamento da schiavi, quello di così di abbandonarsi? E poi prima lei stava parlando delle opinioni. Ma cos'è questo tentativo di legalizzare questo delitto grave che voi state uccidendo il sacrosanto diritto ad esprimere la propria opinione, la libertà di pensiero? Hanno combattuto grandi filosofi, grandi pensatori, hanno lottato per questo, sono finiti sul rogo proprio per liberare finalmente il pensiero delle persone. E voi invece state tornando indietro al Medioevo praticamente, non bisogna esprimere una propria opinione. Questo mi sembra un po' eccessivo, mi può spiegare meglio? Sicuramente ci sarà una logica sotto, onestamente.
Ti sfugge?
Sì, onestamente.
Quindi
sì.
Questa non è quella domanda di prima.
Sì, tutte e due, sia la mentalità da schiavo che voi cercate di diffondere, praticare e diffondere, e poi questo delitto grave del diritto di pensiero, d'opinione.
Non è mica la stessa cosa? Perché dici che è la stessa cosa? Libertà di pensiero, libertà d'opinione è la stessa cosa? Spiegami, definiscimi libertà di pensiero, definiscimi libertà di opinione.
Ognuno di noi ha un'opinione, ha la capacità di guardarsi intorno e di esprimere la propria opinione.
No, definiscimi libertà di pensiero e definiscimi libertà di opinione. Libertà di pensiero che significa? Altrimenti faccio fatica a rispondere, perché io non credo che possiamo dialogare se non siamo lo stesso linguaggio, ovvero se non diamo ai termini, stessi significati.
Per esempio, prima lei stava parlando dei filosofi, no? Dei filosofi che stava denigrando l'atteggiamento dei filosofi, che
non devi diceva... l'atteggiamento, di un bravo risultato, non l'atteggiamento. L'atteggiamento di cercare la conoscenza è un ottimo atteggiamento, ma non è quello il metodo, e quindi il risultato che si ottiene è ignoranza. Perché infatti la filosofia non è conoscenza, la filosofia non ti dà un metodo di verifica. È un po' come se una persona andasse a studiare una materia tecnica in una scuola, per esempio la chimica, allora trova l'insegnante che ha la lavagna col gesso in mano, non scrive niente, si gira verso gli studenti e dice: l'idrogeno, l'ossigeno, uniti nell'elemento catalizzatore, insieme producono acqua. Allora, gli studenti possono accettare per fede ciò che l'insegnante sta dicendo, e tutto finisce, però fede cieca. Questo è un po' come se fosse la cosiddetta religione, che si intende un tipo di fede che non è basata su nessun tipo di comprensione, una fede cieca. La religione che nelle scritture viene definita mondana, questa qua, non il Dharma, la religione assoluta, spirituale. Poi, non che la fede non ci debba essere, ma la fede cieca che è diversa. La fede ce l'abbiamo perché è parte integrante della natura dell'anima spirituale. No, senza fede non esisteremo neanche, perché qualunque cosa facciamo è un'espressione di fede. Anche quando diciamo adesso vado alla stazione e prendo il treno che va a Roma, tutto pieno di fede lì. Intanto hai fede che riuscirai ad arrivare alla stazione, poi hai fede che riuscirai ad arrivare fino a Roma, poi quando arrivi alla stazione questa fede, ti prendi il treno, c'è scritto Roma, tu ti fidi, ti fidi che continuiamo a Roma, perché c'è scritto, va bene, ma non è fede quella, uno potrebbe aver scritto qualunque cosa lì, no? Però tu ti fidi, c'è un sistema, in qualche modo ti fidi, quindi qualunque cosa tu faccia ci vuole comunque fede, ma la fede cieca, quella basata soltanto perché qualcuno me l'ha detto, senza verificare chi è che te l'ha detto, dove viene questa informazione, non è conoscenza. Quindi il fatto che l'insegnante con le spalle alla lavagna verso gli studenti dica idrogeno, ossigeno, elemento catalizzatore, insieme acqua, equivale a quel tipo di conoscenza che non è conoscenza. Poi dopo si gira con il gesso alla lavagna, fa vedere com'è la composizione dell'idrogeno, dell'ossigeno, cosa accade ai legami quando li metti insieme nell'elemento catalizzatore, cosa succede, e ti dà una descrizione di qual è il processo attraverso il quale, unendo questi elementi, si arriva all'acqua. C'è già una logica dietro, questo è un po' come la filosofia, che ti spiega con una logica, perlomeno sotto, il perché di ciò che stai osservando, e quindi no, si può dire che è già meglio, però non è conoscenza, perché non ti dà un metodo di verifica, rimane un'opinione, e se qualcun altro viene e dice no, non è così, è in quest'altro modo, e ti dà una spiegazione che è diversa, però un modello che funziona allo stesso modo, però è diverso, allora quale dei due ha ragione? Tutte e due producono acqua, però questo modello è diverso da quest'altro, e quindi non è conoscenza. Poi c'è l'esperimento, il professore ti fa fare il laboratorio, cioè l'ora di laboratorio, dove uno va, allora dice, ecco, questo, fai l'esperimento, prendi, questo è l'idrogeno, questo è l'ossigeno, via, catalizzatore, metti insieme, viene fuori l'acqua, hai visto? Quella da sola, neanche quella è conoscenza, quella è esperienza, ma non è conoscenza. Come dire che un medico vede una persona che viene con dei sintomi, poi vede che dopo un mese muore, poi ne vede un altro, stessi sintomi, dopo un mese muore, e un altro, stessi sintomi, a un certo punto, quando arriva il millesimo, dice, tu fra un mese muori con questi sintomi. E quella non è conoscenza, quella è esperienza, che ne sai, magari quello non muore. Dovresti vedere tutti, da prima all'ultimo, fino all'infinito, per vedere se è veramente così, perché che ne sai tu, se poi magari se tu metti a coppia due canarini, uno verde e uno marrone, viene fuori uno giallo, lo fai per mille volte, viene fuori sempre uno giallo, ma tu che ne sai se quello prossimo non viene fuori verde, giallo, marrone o blu, che ne sai, lo devi fare, quindi non è conoscenza. Quindi la parte dogmatica della religione, l'aspetto speculativo della filosofia e l'aspetto dell'esperienza di laboratorio da sole non fanno nessuna conoscenza, li devi mettere insieme, tutte e tre insieme devi mettere. Bene? Questa è la coscienza di Krishna. Allora non è che uno denigra il filosofo, o denigra l'insegnante che fa l'enunciato, oppure denigra l'attività in laboratorio. Denigra il risultato che ottiene se separi queste tre cose una dall'altra. Perché il risultato è ignoranza, tanto quanto prima. Una certa conoscenza non serve a niente. Se io sono seduto sopra un tesoro che sta un metro sottoterra, ma non lo so, e un altro sta dalla parte opposta del pianeta, gli antipodi, la distanza fra me e il tesoro, fra lui e il tesoro, è la stessa, che differenza c'è? Io non so dov'è, lui non sa dov'è, io ci sono sopra un metro, lui è lontano 5.000 miglia, ma che cambia? Nessuno dei due lo sa, quindi non c'è per nessuno dei due, è lontano, è infinitamente lontano da entrambi. Quindi non serve a niente una certa conoscenza. Quello che serve invece è la conoscenza dell'assoluto, quindi la filosofia non ti porta alla conoscenza dell'assoluto, perciò non è considerata un metodo per ottenere la conoscenza. La speculazione filosofica, la filosofia è intesa come la speculazione filosofica. Per quanto riguarda libertà di pensiero, libertà di opinione, libertà di pensiero, tutti ce l'abbiamo. Che ci impedisce di pensare? Libertà di pensiero significa che ognuno di noi può pensare tanto quanto vuole, anzi, dobbiamo pensare, ecco perché non dobbiamo accettare ciecamente, dobbiamo pensare. Libertà d'opinione è diverso, perché se tu, quando parli, dici dei non sensi, libertà d'opinione significa supportare la tendenza ad imbrogliare. Supportare la tendenza a imbrogliare. Ora, se ci sono voluti milioni di anni o migliaia di anni per arrivare a tenere a questo punto, certo, non è che questo fa un grande onore al genere umano, in effetti, però libertà d'opinione significa supportare la libertà di imbrogliare. L'opinione, libertà d'opinione esiste, ma prima devi avere conoscenza, perché non è vero che soltanto gli atti fisici possono creare danni, gli atti fisici intesi come grossolani, tipo per fare un chirurgo, per essere chirurgo devi essere un esperto nel maneggiare gli strumenti del chirurgo e sapere dove andare a operare, altrimenti se tu ti improvvisi chirurgo uccidi qualcuno, anche se la tua tendenza è quella di aiutarlo, anche se tu, la tua volontà, il tuo desiderio è buono, è quello di aiutarlo, se tu lo operi lo uccidi, perché tu non sai neanche come operare gli strumenti, non sei qualificato, quindi prima ti devi qualificare, poi fare il chirurgo, non è che tutti sono lì, perché mi devi impedire di fare il chirurgo? Perché altrimenti fai del male. Allora, le parole, specialmente se vengono manifestate da persone che sono punti di riferimento per la società umana, quando loro parlano, se dicono dei nonsensi, fanno del male alla società. Per esempio, se io sono un cosiddetto scienziato materialista e dico che la vita vive la materia, che l'anima non esiste, che Krishna, Dio non esiste, e queste cose, siccome l'ho dette io, che sono considerato un esponente elevato del mondo scientifico, vengono scritte nei libri di testo e vengono insegnate agli studenti nelle scuole, questo è un crimine punibile da tutte le leggi dell'universo, è un'attività criminale, e chi la supporta partecipa al crimine. Quindi le opinioni le possono dare soltanto coloro che hanno la conoscenza dell'assoluto, Krishna o chi ripete la parola di Krishna. L'opinione di Krishna vale, l'opinione tua che vale? Come fai? Se non vale niente, perché la esprimi? Se tu pensi, io la voglio esprimere perché è un mio diritto, non faccio male a nessuno, e no, perché così stai imbrogliando, se qualcuno ti dà retta e tu sbagli, ti stai imbrogliando. Noi, gli esseri umani condizionati, siamo soggetti a quattro tipi di imperfezioni, hanno i sensi imperfetti. Senza imperfetti, no, la cosa più vicina ai miei occhi sono le ciglia e non le vedo, non vedo neanche le ciglia che sono qui, sono qui appiccicate e poi non le vedo, guardo il sole, mi sembra un disco, i miei sensi sono imperfetti, per questo poi, siccome sono sensi imperfetti, cosa faccio? Commetto gli errori, prendo lucciole per lanterne, si dice, commetto errori. Nella mia percezione, con i miei sensi imperfetti, commetto errori. E allora, siccome commetto errori, divento illuso, sono soggetto all'illusione. Per esempio, vedo l'acqua nel deserto, gli vado appresso, invece quello è un miraggio. è il riflesso dell'acqua che sta da un'altra parte. E commette errori, vado nel deserto, mi infilo sempre di più dentro il luogo dove morirò di sete. Perché? Perché con i sensi imperfetti commetto errori e sono soggetto all'illusione, a essere illuso. E se faccio proselitismo, dico venite, venite, c'è l'acqua, venite tutti con me, venite con me, faccio, do la mia opinione, ascoltate la mia opinione, c'è l'acqua è lì, venite, e mi seguono, sto imbrogliando e faccio un grave danno, porto alla morte un sacco di gente. Quindi non è che viene punita la libertà d'opinione o che debba essere impedita, ma non è che uno deve mettere un microfono nel giardino zoologico e trasmettere tutti i suoni al telegiornale, con il notiziario, perché le notizie che vengono fuori che cosa sono? Sono grugniti, ruggiti, belati, e non si mettono al telegiornale, si lasciano al giardino zoologico, uno va lì e ascolta lì, non si danno le notizie, non si informano le persone con i rumori del giardino zoologico. Una volta hanno fatto un esperimento, radio radicale, accesi i microfoni, chiunque poteva telefonare andava in diretta, immediatamente in diretta, senza controllo. Nel giro di poco tempo quello che si sentiva erano le diozie più grandi, bestemmie, gente che bruttava, faceva suoni, diceva le bestialità più grandi, l'hanno dovuto spegnere. Perché? Perché se tu lasci che le opinioni vengano espresse dagli animali, quello tiene, che queste persone, la maggior parte in questo mondo materiale si comportano come animali, che fanno? Mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi. Veniamo definiti nella Bhagavad Gita come maiali, cammelli. Cammelli che fanno? I cammelli mangiano le spine secche sui ramoscelli secchi, le mangiano, che succede? Queste spine gli tagliano la lingua, e gli tagliano le labbra, la lingua, e gli esce il sangue, allora il sangue impastato con questi ramoscelli, queste spine, allora pensano, ah che buono, stanno mangiando il loro sangue con le spine, lo condiscono col sangue. E questo è, chi si impegna in queste attività materiali, chi pensa che il sesso sfrenato sia il massimo dell'evoluzione dell'uomo, e questo fa. No. Il seme è un prodotto del sangue, perde sangue, mangia il suo stesso sangue e lo gusta, ah, che buono. Ecco, allora tutte le opinioni di queste persone a chi possono interessare? Questa tendenza a imbrogliare, quando qualcuno insegna qualcosa che non sa, o lascia perdere le opinioni delle persone che non vengono prese in considerazione, ma le opinioni di coloro che sono personaggi guida della società. E quello è grave, quando loro esprimono l'opinione sono ignoranti, molto grave. Filosofi, esistenzialisti, che dicono la vita a che serve, si suicidano, molti li seguono, avete ragione, a che serve? La vita non ha senso, si suicidano. Per emulazione. Hare Krishna. Dai chi jai, vengono predeva superaggi chi jai, ci sirà da madre chi jai. Quindi non è vero che non fa male, sentire tutte le opinioni di tutti quando parlano a caso, e non abbiamo neanche una vita così lunga che possiamo ascoltare e analizzare tutto quello che dicono tutti, dobbiamo andare alla ricerca della conoscenza, ed un minimo di quello che stiamo cercando dobbiamo saperlo. Cioè, se io vado a comprare la frutta, non la vado a comprare in macelleria, un minimo devo sapere che la frutta la vende il fruttivendolo. Quindi non è che io per sapere qual è la conoscenza dell'assoluto vado ad ascoltare tutti quelli, come si dice in inglese? Come si dice in inglese? Qualcosa come Dick and Harry, qualcosa del genere. Questo, quello e quell'altro. Vado a cercare da una parte dove qualcuno parla di questo e vado ad ascoltare. Quindi libertà di pensiero a profusione. Dobbiamo ascoltare, a volte noi inteso come questo movimento per la presenza di Krishna, ci viene detto che noi facciamo il lavaggio del cervello. Prabhupada ha detto per poterlo lavare bisogna averlo prima di tutto, quindi questo non è un movimento che lava il cervello, è un movimento che lo dà il cervello. Il cervello inteso come ti rende libero di pensare veramente. Come fai a pensare liberamente se sei ignorante? Quindi altro che libertà di pensiero, libertà di tutto. Il movimento della liberazione da tutte le catene del mondo materiale. Questo è. Non so se è stato chiaro, però nessuno Nessuno avrebbe interesse a stare qui a ascoltare la mia opinione se non parlassi con le parole di Krishna. La mia opinione vale zero, io sono un'anima spirituale infinitesimale. Sono grande come decimillesima parte della punta di un capello. Grazie. Quindi la mia opinione vale la decimillesima parte della punta di un capello. Quando noi pensiamo non è vero, io sono l'essere umano è al centro dell'universo, e si sbaglia. L'universo va avanti uguale, anche senza l'essere umano non gliene può importare di meno. Non lo sta a sentire, l'energia materiale non ci ubbidisce, non ci riconosce come il controllore supremo, come l'autorità suprema. Non ci riconosce, noi siamo, dobbiamo, e questo significa arrendersi. Smettere di pensare che noi siamo così importanti, che la nostra opinione vale chissà che. Può sembrare una cosa brutta all'inizio, in effetti questo è il primo passo per diventare liberi. Perché nel momento in cui diventi cosciente di Krishna, allora la tua opinione vale. E tutti la vanno ad ascoltare perché vale, perché porta beneficio. Adesso è tutto finito perché c'è Prasadam, quindi Lila Vilasini è portato di Prasadam e si rispetta Krishna, non si fa aspettare. Quindi grazie tante per la vostra attenzione e la vostra pazienza, spero di non aver offeso nessuno, però che nessuno si offenda per favore, parla Krishna. Se non vi va bene quello che stiamo dicendo ve la dovete prendere con Krishna, non con noi. Quindi, Hare Krishna, i miei omaggi, tutte le cose c'è da preoccupare, Haribo. Che c'è? C'è un commento? Batta Fabio?
Cosa di Fabio G?
No, Fabio G? Ah, non è Fabio, il nostro Fabio di Roma, anzi di Terni. Hare Krishna, Fabio.
Sì, innanzitutto c'è Ishvara Krishna, dice Haribolo. Ishvara Krishna.
Arrivo Ishvara Krishna, arrivo.
Arrivo, mi prenoto per i Gulab Jamun.
Hai visto?
Anche
io. Grazie. Tutti per i Gulab Jamun.
Grazie per la classe molto bella, omaggio a tutti.
Beh. Ecco, ha detto che deve venire lui a cucinare i Gulab Jamun perché è molto bravo.
Poi Fabio gli dice, bella lezione, dobbiamo però sapere dov'è la vera conoscenza.
Nella Bhagavad Gita. Hare Krishna, il mio omaggio, arrivo, Prabhupada ki jai.
Sarirà 20 giorni.